Andiamo a parlare di quel professore che si è messo a disposizione di una onlus che si chiama Pro Vita e Famiglia, di antiabortisti molto vicina a Forza Nuova, per dimostrare, a suo dire, che la legge sull'aborto non ha abbattuto i rischi né sulla salute né gli aborti clandestini né altro, e che soprattutto c'è una quantità di soldi pubblici destinati alla 194 che andrebbero destinati a tutt'altra questione. Allora, prima di tutto andiamo da un collega, diciamo così, del professore in questione, che è Leonardo Bargigli, che è un docente di economia all'Università degli Studi di Firenze, perché anche il professore di cui stiamo parlando, Benedetto Rocchi, è associato al Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa e dunque ha collaborato alla stesura di questo rapporto sui costi della 194. Bargigli, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Avremmo voluto chiedere, ieri lo abbiamo cercato, al rettore che ne pensa di questa vicenda, lì dove è intervenuto su un'altra vicenda dove, questione totalmente diversa, un professore aveva attaccato un manifesto contro Salvini sulla porta Antonio Villanacci, il professore di economia, anche lui, e il rettore è intervenuto dicendo che è inaccettabile, va rimosso. Qui invece non è accaduto niente. Che mi dice di questa storia?
Allora, prima di tutto dico che sicuramente la questione mi ha colpito molto, molto anche contrariato, chiaramente, a livello personale, perché comunque sia in qualche modo mi trovo indirettamente coinvolto in questa questione. So, per aver parlato con diverse colleghe e colleghi, che chiaramente la questione ha colpito anche loro. Dico che effettivamente, come dire, sembra che in questo periodo ci sia, in questi mesi, una combinazione di fattori per cui i docenti delle università fiorentine e toscane in qualche modo si sono ritrovati in situazioni, ripeto, tutte differenti. Quindi ora non voglio ricordare magari anche una questione che è coinvolto anche direttamente la vostra radio, sono tutte questioni, quindi quella del professor Gozzini, sono tutte questioni differenti. Però tuttavia in questo caso effettivamente mi sembra che spicchi il silenzio su questa questione specifica. Cioè, qui, ripeto, non si tratta, chiaramente io non sono qui per invocare nessun tipo di censura, nessun tipo di intervento, però è un dato di fatto che non ci si è limitati a esprimere un'opinione, ma da una parte si è dato una veste oggettiva a un ragionamento che, devo dire, oltre che moralmente molto discutibile, cioè quello di contrapporre un presunto risparmio sulla 194 alle spese possibili sulla pandemia, insomma, che non sta in piedi, insomma, oltre appunto ad essere molto discutibile dal punto di vista etico come ragionamento, e dall'altro poi aver di fatto incastonato questo tipo di ragionamento, ripeto, discutibile, all'interno di un contesto ancora più discutibile, perché comunque questa associazione è stata al centro di notevole controversia ed è controversa di per se stessa per i legami che ha, piuttosto evidente, con settori di estremismo fascista, nazifascista, come può essere una organizzazione come Forza Nuova. Quindi mi sembra ripeto, io non ho proporre soluzioni, ma rilevo semplicemente che c'è veramente, a mio vedere, una grandissima contraddizione in questo caso. Sono per difendere il diritto di espressione, tanto più quando è coinvolta la funzione docente, che è una funzione molto delicata a livello sociale e che deve essere garantita. Però al tempo stesso penso che questa funzione debba essere esercitata in modo responsabile, e in questo caso secondo me la responsabilità è decisamente venuta meno su più livelli, che sono quelli che dicevo prima. Resto un po' interdetto, ecco, dall'assenza di reazione a livello istituzionale. Ora è vero che purtroppo come sentivo la notizia precedente, insomma, tutto questo cade in una congiuntura un po' particolare per l'Università di Firenze, me ne rendo conto, però tuttavia ritengo che in questa questione, insomma, non esiste l'ordinaria amministrazione nella gestione di un'istituzione come questa, che coinvolge migliaia di persone, di individui. Quindi credo che chi ha assunto la responsabilità anche pro tempore si debba esprimere, credo che anche i nuovi candidati rettori si debbano esprimere in merito, insomma, altrimenti diventa anche poco sensato fare una campagna elettorale per eleggere un rettore se poi, quando succede qualcosa di così significativo per la vita dell'università, non c'è alcun tipo di discussione. Io penso che quello che sia uno dei grossi problemi di questo paese sia la totale, assenza di discussione, un po' l'attitudine eccessivamente conformista. Il problema fondamentale è che in altri casi, la questione, il caso è stato sollevato perché si è mosso qualcuno. Qui evidentemente a difendere la dignità e i diritti di milioni di donne italiane non si muove nessuno, e questo è un dato di fatto. Forse per questo la questione non è stata sollevata, forse perché si tratta di un professore di destra, mentre prima si parlava di professori, o di un professore di sinistra, non lo so, non ce l'ho la risposta.
Professore,
dico che non si può agire, o non agire così. Ecco.
È chiaro, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Vabbè, grazie a voi.
Sentiamo anche che ne pensa Claudia Livi, cofondatrice del Centro Demeter, che si occupa di questi temi da sempre. Buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno.
Tra poco noi nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo della Corte Europea che condanna l'Italia per l'assoluzione per lo stupro di gruppo. Sembra essere tornati un po' una cinquantina d'anni fa, non so lei che ne pensa.
Siamo indietro, siamo in un rigurgito pazzesco, siamo indietrissimo.
Di questa vicenda del professore, lei che idea si è fatta? Lui ha contribuito a questo report in cui dice si sono spesi miliardi di euro in 40 anni, potremmo spenderli per altri, anche vista la pandemia, eccetera. C'è una cosa, tra l'altro è anche un economista questo. Ricorda quelli che dicono: se non avessi mai fumato, a questo avresti una Ferrari. Che sono quelle cose che dire campate in aria è dire poco. Però ancora un attacco alla 194.
Sì, è una posizione ideologica, d'altra parte i legami con l'associazione con cui il professore fa riferimento sono chiari. Tra l'altro, se fosse un economista, se è un economista si dovrebbe concentrare per esempio sui soldi che sono stati risparmiati dal momento in cui è diventato possibile fare l'aborto farmacologico, perché si sono risparmiati i soldi di ricovero. Io non parlo nemmeno di risparmio e di vantaggio per la salute delle donne, che sono innegabili, ma proprio parlo di economia, di soldi. Fare un aborto farmacologico risparmia giorni di ricovero, si risparmia l'uso della sala operatoria. Tra l'altro i costi, e mi dispiace ma il professore avrebbe dovuto tener conto anche di quelli, sono elevati anche perché in Italia tuttora il 69% dei ginecologi hanno fatto obiezione di coscienza, il 46% degli anestesisti ha fatto obiezione di coscienza, il 42% del personale non medico ha fatto obiezione di coscienza. Questi sono i costi veri che portano a un'applicazione così distorta della 194. Questi sono i costi di cui questo professore si sarebbe dovuto occupare. Non è professore d'economia. Allora impegni meglio le sue competenze e i suoi studi per studiare davvero e per valutare il risparmio che c'è stato in questi anni anche in termini di vite umane. Perché purtroppo sono vite delle donne, ma un valore ce l'avranno, no? Visto che l'aborto clandestino non è, per fortuna, più consentito, viene sempre in qualche sacca praticato, ma è diminuito, è quasi scomparso. e quindi questo vuol dire che le donne non muoiono più, anche questo sarà importante, no? In termini di costi, o perché sono vite delle donne e non ce ne frega niente a nessuno. Come
questo è il grande tema
dalle ultime posizioni. Scusate,
ascoltiamo Claudia Livi, ascoltiamo un attimo insieme un contributo. A parte, come dire, ricordiamo che il portavoce di Pro Vita e Famiglia è Alessandro Fiore, che è il figlio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. L'azienda che distribuisce il notiziario è guidata dalle sue sorelle. L'editore Beneventano è stato candidato di Forza Nuova, però tutti dicono no, ma questo non c'entra niente, siamo tutti amici, per cui va bene così. Però ascoltiamo un attimo insieme Valeria Dubini, che è presidente dell'Associazione Ginecologi Territoriale, intervistata da Monica Pelliccia su questa vicenda.
Questo professore, che tra l'altro va precisato che non è un medico, non si occupa di sanità, ma mi pare che di aver capito che si occupi di altre cose, ha dichiarato che, visto che il Covid ci ha fatto capire che la spesa sanitaria è importante, per risparmiare ha pensato bene di, come prima idea, di rivolgersi alla salute delle donne, dicendo che avremmo potuto risparmiare non eseguendo le interruzioni di volontarie di gravidanza, quelle che la legge 194 tutela dal 1978. Questo ci sembra, anche per un economista, abbastanza inadeguato, nel senso che intanto bisogna dire che dall'introduzione della legge c'è stata una riduzione delle interruzioni di gravidanza del 66,5%, tanto per dare un numero. Poi bisogna anche dire che da economista doveva forse informarsi del fatto che negli anni sono cambiate le cose, quindi anche i costi si sono modificati, visto che ora nella nostra regione siamo al 60% di aborti medici, che costano la metà rispetto a quelli che vengono eseguiti in sala operatoria e che costeranno ancora meno ora che stiamo mettendo in piedi l'organizzazione ambulatoriale. Quindi mi sembra che debba rifare i conti questo professore. La cosa grave, a nostro parere, è stato quello intanto di confondere ideologia con contenuti e poi di pensare di in qualche modo mettere in gioco la salute delle donne. Poi sappiamo che rappresenta un parametro importante per la salute di tutta la società.
Claudia Livi, prima lei sollevava un minuto su questo, perché siamo per salutarci, la grande questione dei cosiddetti obiettori, che è una questione enorme secondo me in questo momento in Italia. Veramente in alcune regioni c'è un medico tipo, ma dove siamo arrivati?
Siamo arrivati male, perché se nel 78 era logico dare spazio a chi si trovava in una posizione nuova e che per motivi di religione, filosofia personale, etica, quello che vuole che uno decide, si trovava in una situazione nuova e quindi gli è stato dato lo spazio per obiettare, questo sinceramente nel 2021 non è più possibile. Chi sceglie di fare ginecologia ostetricia deve sapere che è dovuto, che deve far rispettare una legge dello Stato. La legge dello Stato è una delle leggi, la 194, tutela la salute delle donne. Vuoi fare il ginecologo? Benissimo, devi sapere che nei tuoi compiti ci sarà anche quella di applicare la 194. Questo sarebbe un bene per tutti. Primo, perché farebbe vedere molto bene che a volte ci sono degli obiettori di comodo e non di sostanza, perché se ci sono molti obiettori, i non obiettori si devono sobbarcare il lavoro di tutti. Se tutti si lavorasse in modo uguale, come questa, anche questa è una regola dell'economia, non credo di scoprire niente di nuovo, probabilmente si lavorerebbe tutti meglio e tutti con animo più leggero. Quindi nel 2021 una delle modifiche essenziali è quella di togliere la possibilità di fare obiezione di coscienza a chi sceglie ginecologia ostetricia. La ginecologia ostetricia vede questo, quindi chi la sceglie sa che lo deve fare, punto. Non è consentito altre possibilità.
Claudia Livi, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie.